Buonasera e benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. È venerdì, quindi la su crew e RBN Torino si riunisce per fare un grande speciale. Speciale dedicato alle due ruote, abbiamo con noi un appassionato motociclista, perché prima stavamo scherzando su questa cosa qua, Sergio Marconi.
Ciao Sergio.
Ciao.
Grazie di aver partecipato così un po' su Paul Brucio,
perché abbiamo preso un po' così.
L'avevo detto un po' all'ultimo a questa trasmissione dedicata, come avete visto, alla locandina, all'isola di Man e al Turistrophy. E come mai abbiamo fatto questa puntata, ragazzi? Cioè, parliamone un attimo, perché così introduciamo un attimino questo argomento, che secondo me è molto molto bello.
Faladina, abbiamo tolto un gruppo di gente che ama le moto appassionatamente.
Esatto. Questo già
questo è un punto, diciamo.
un punto di partenza notevole.
Ma poi pensiamo al Turistrophy, no?
Esatto.
Cos'è il Turistrophy? Cioè è una corsa fondamentalmente, mettiamolo fra virgolette, una corsa folle, no? Perché comunque sì. Si viaggia a velocità eccezionali su un circuito fondamentalmente stradale cittadino attorno all'isola di Man, questa sì. Bellissima isola con degli scenari particolarissimi. Il rischio la fa da padrona, nel senso che non è il solito motociclismo da circuito plafonato con tutti certo. I ritmi del circuito e quindi sicurezza. Diciamo che è quel motociclismo vero, audace,
eroico
perché diventa eroico. Ed è eroico già il fatto che comunque uno riesca a finire questa gara, perché sappiamo benissimo i rischi che ha avuto, e quindi il fascino di questo motociclismo diciamo d'altri tempi, ma che comunque ancora si corre oggi, diciamo che è eccezionale.
Ed è uno dei più
Sergio,
vecchi
vai.
È uno dei più vecchi,
esatto.
Perché se parliamo che è partito nel 1907, quindi è una delle gare più antiche, diciamo,
esatto.
Storiche. E inizialmente correvano su sterrato, quindi il circuito non era quello che vediamo oggi, ma era sterrato, con delle moto che avevano delle ruote che erano come delle biciclette,
sì.
Non facevano i 200 all'ora, ma anche le protezioni non erano quelle che ci sono oggi.
Caschi aperti e via.
Caschi di cuoio.
E poi non facevano 200 esatto. all'ora. Facevano anche già delle belle velocità già all'epoca, eh. Magari
sì.
In curva non andavano così
sì,
forti,
sì.
Però già delle velocità abbastanza interessanti, non nel 1907,
no,
ma
no,
più
no.
Avanti comunque già delle velocità comunque abbastanza interessanti, no? Erano
certo, e i controlli, se pensiamo poi
che non esistevano.
Ai controlli che oggi ci sono nelle moto moderne, cioè all'epoca i controlli di elettronica non ce n'era, quindi
esatto.
L'elettronica era tutta...
Ma poi pensiamo, no, che si corre in una strada,
esatto,
dove intorno, dove intorno ci sono fondamentalmente ci sono delle case,
tanti bei muretti.
Ci sono tantissimi muri dove praticamente questi piloti sfiorano i muri e comunque devono calcolare di volta in volta le varie traiettorie in funzione comunque di curve cieche, curve assolutamente nelle quali non si vede l'uscita, e sappiamo benissimo quanto è importante vedere l'uscita in una competizione
sì, sì.
Di moto, no?
Beh, ma lì sono
l'uscita, l'imprata, gli scollinamenti sì. E quant'altro
sono dei professionisti, cioè stiamo parlando di gente che sono dei professionisti, comunque hanno il controllo totale del mezzo. È vero anche che è un circuito che fa 60 km, lo fanno per 6 volte, e se consideriamo che il record è stato fatto appunto da Dunlop
sì.
Su un BMW 1000 a una media di 218 km/h.
Mamma mia.
Uno dei punti più belli di quel circuito è un punto che adesso non mi viene in mente il nome, ma poi mi verrà. C'è uno scollinamento dove addirittura arrivano a fare un metro e mezzo di altezza come salto.
Porco cane.
Moto da strada,
Moto da strada, e lo affrontano a oltre i 200 km all'ora. Un altro punto che cioè praticamente è stato anche, si vede in un film, No Limits, è una curva ad angolo.
Ed è adatto come nome, No Limits,
sì,
quel tipo di...
Una curva ad angolo dove la via di fuga è la porta di un pub. Cioè,
fantastico.
Se sbagliano entrano dentro il pub.
Se sbagliano si fa una birra, diciamo.
E poi ci sono tante immagini che possiamo andare a cercare in rete, dove ci sono proprio, si vedono piloti che sfiorano le spalle proprio
sì,
sui muri, cioè consumano la tuta sul muro,
sì, sì.
Non il ginocchio a terra.
Beh, sono 65 km con 200 curve,
200
quindi immagini di 6 volte, vuol dire fare... non so,
la matematica lasciamo
esatto, non so quante 1200 curve a quella velocità, a quel ritmo.
E lì quando sbagli muori.
Esatto. Facendo di 143 morti, certo, in tutte le edizioni.
Ecco, tu arrivi subito sull'aspetto magro della questione.
Marzullo che è il notturno della nostra...
È una sfida alla morte questo trofeo. Infatti,
diciamo che se vogliamo fare un parallelismo con le auto, sai che a me piacciono le auto, certo, come Nürburgring.
Corrono anche lì, hanno corso anche lì.
Anche, ah sì?
Sì, e il record,
questo non lo sapevo.
Sì, sì. Il record è detenuto da una Subaru.
Pensate.
Sì, sì.
Diciamo che può essere il Nürburgring delle auto, nel senso che come tipo di circuito, vabbè, sono diverse caratteristiche, non ci sono i muri al Nürburgring, no? Però come lunghezza e pericolosità, diciamo, no? Può essere questo parallelismo fra il Nürburgring e l'Isola di Man come anche aspetto mitico,
sì,
e eroico,
se
no?
Vogliamo, lo possiamo, sì, sì, appunto,
perché comunque ma la cosa più assurda, vabbè, innanzitutto il motomondiale non ci corre qua, questo dobbiamo dirlo, no?
No, è stata una tappa del motomondiale. Fino agli anni 70, perché 72, perché già prima, qualche anno prima, comunque c'erano case e piloti che lo boicottavano proprio per la sua pericolosità.
Certo.
E quindi quando hanno cominciato a lasciar perdere questa gara, hanno deciso poi di toglierlo dal calendario delle...
Certo, però ricordiamo anche che tantissimi motociclisti che hanno fatto il motomondiale, hanno vinto il motomondiale, parlo degli anni 70, tipo Agostini, hanno partecipato
volte
e vinto anche al Tourist Trophy, no? Sì, sì. Io ad esempio mi ricordo qualche anno fa che ci fu Agostini e Rossi che andarono, sì, fecero un giro sull'Isola di Man, sì, e Rossi quando scese dalla moto... con le moto, lui Agostini con l'MV, Rossi con la sua del tempo, quindi penso che fosse una Yamaha del tempo, sì, e Rossi quando scese dalla sua moto disse questi qua erano completamente fuori di testa.
Erano, certo,
invece per Agostini, cioè, no, questo era il nostro momento, no? Certo. Il nostro momento per noi era normale correre anche determinati rischi che comunque poi col tempo, fra le varie protezioni, l'elettronica e quant'altro, Non si sono più visti, diciamo, nell'ambiente del motociclismo.
Posso aggiungere una perla?
Vai.
La prima vittoria di un pilota italiano fu invece ad opera di Omo Bono Tenni, che vinse in sella una Moto Guzzi 250 nel 1937. Quindi uomini veri su moto vere in anni veri.
Anni veri. Cioè.
Quindi cosa ci puoi dire di questo?
No, questo non l'avevo approfondito, no? Di questo. Tra l'altro mi era sfuggita anche la cosa che corse Guzzi a questo.
È stata la prima vittoria italiana, dicevo.
No, io ti dico la verità.
Sì.
No, questa cosa qui mi era sfuggita.
Una storia. Poi sempre di italiani abbiamo Carlo Biali, Tarquinio Provini, poi Giacomo Agostini.
Giacomo Agostini.
Sì, sì, quello proprio.
Sì, sì. Provini e Agostini erano quelli che più mi avevano colpito. Tra l'altro, quando era tappa, perché era un campionato,
sì,
e come tappa, quindi l'Isola di Man era una tappa di un campionato che era dedicato alle moto di serie, correvano con moto derivate dalla serie.
Una sorta di superbike.
Una sorta, sì, di superbike. Se consideriamo, correvano con 750 di cilindrata, più potenti delle moto GP. Cioè dell'epoca, che non erano MotoGP, erano, sì, 500,
due tempi.
Quindi queste moto qui erano più potenti di quelle lì e correvano su questi tipi di circuiti.
Pensate.
Nei circuiti ce n'erano due tappe italiane, quindi c'era Pergusa e c'era anche Misano.
Velocissima Pergusa.
Pergusa particolarissima.
Particolarissima,
non,
sì,
non
sì,
è
vero.
Lunghissimo come...
No, però è... Anche però lì è bella tosta, sì, sì.
Anche lì, comunque, anche l'Italia lì ha avuto una...
Il suo ruolo.
Ho letto una bellissima frase di Agostini.
Sì.
Tu la conosci meglio, io volevo la tua interpretazione, perché è proprio tecnica. Per vincere al Tourist Trophy occorre, sì, fare le curve lente piano e le curve veloci forti.
Sì.
Bisogna vedere cosa intendono per quel piano.
È Agostini, io non lo so.
Per loro è tutto semplice. No, beh, le curve veloci piano, perché posso solo, da come vado io in moto, certo, non mi reputo un professionista come loro, però penso che lui intenda dire fare in modo che la moto non perda come stabilità, cioè che rimanga. Sì. Le curve veloci piano sono quelle, diciamo, che oggi forse un pilota chiamerebbe spigolare via la curva.
Esatto.
Anche perché c'è anche da dire che l'asfalto non è un asfalto da pista lì. Sia per
si gomma strada facendo, diciamo,
sia perché,
si gomma col tempo,
ma vedendo a volte dei filmati sono i 200 all'ora, le sospensioni lavorano.
È un'isola, quindi è un'isola, e quindi è sporco, cioè
salsedine,
quindi
si passa da una condizione estremamente di tenuta al 100% a uno scivolamento, ma in un attimo, cioè proprio, magari da un giro all'altro le condizioni cambiano, quindi
certo. Cioè, Nord Europa comunque,
diciamo che la frase giusta per chi affronta il turistrofi è beffo la morte ghigno, nel senso che
ho visto un'intervista tra l'altro di un pilota che diceva che tutte le volte che saliva sulla moto per il TT era sempre un'incognita il fatto di riuscire ad arrivare sano. Perché lì il problema è che a certe velocità, come dicevamo prima, 250 all'ora in mezzo alle case, lascio solo immaginare cosa può capitare se perdi un minimo di controllo. Cioè, diventa. Infatti, l'isola di Man è emblematica per questo motociclismo appunto eroico. E anche, io direi anche un po' futurista, che a me piace molto come idea. Questa cosa della velocità e della velocità, ma anche del fregarsene un po' a volte delle condizioni, no? Cioè, perché in pista, sì, bellissimo, vanno forte, però sei in una pista, cadi, scivoli, hai 300 all'ora, hai le tue uscite di fuga, hai tante cose.
No, ma infatti adesso, se paragoniamo le cadute che fanno adesso, mi viene in mente l'ultima Marquez, di Marquez. Infatti. Cioè, una caduta a 200 all'ora, sbalzato in aria in quella maniera lì,
con le vie di fuga,
si è rialzato con le sue gambe, è salito sull'ambulanza da sorte.
Esatto.
Una caduta così paragonata in un circuito all'isola di Man vuol dire morte certa.
Io direi anche una cosa futurista, perché c'è anche una visione estetica della cosa.
Esatto.
Nel senso,
no.
Che vederli è uno spettacolo unico. Sì, ed è uno spettacolo di moto, cioè uno spettacolo veramente. Eroico, ecco, usiamo questo termine, e che secondo me rende questa competizione, la rende unica, la rende una cosa che comunque secondo me molti l'hanno boicottata, hanno tentato come di chiuderla, diciamo che era peggio di una guerra o così,
certo,
così.
Certo.
Perché comunque sappiamo benissimo, no, le anime belle che dicono non funziona,
infatti
non
va, è rimasta una gara a sé, cioè non fa più parte di nessun tipo di campionato, è una gara.
È il turistrofi,
è il turistrofi.
Però è giusto che sia anche così, forse.
Sì,
non si mischia, diciamo, con il business del.
Il suo fascino è questo.
Esatto, cioè, questo è il suo fascino unico.
Ho trovato un'altra piccola perla alla Marzullo.
Dai, Marzullo, dai l'ultima, e poi chiudiamo.
Sull'isola di Man, il TT viene vissuto come un rito, e come tale vive di cerimoniali e storie antiche. Tra le tradizioni da ricordare ce n'è quella legata al tabellone segnatempi, un lunghissimo casellario di legno posto sul rettilineo del traguardo, che fin dal 1907 viene aggiornato con i tempi dei piloti dai giovani boy scout dell'isola di Man, oppure quella che vedeva protagonista Green Spelling, soprannominata la Dama Bianca.
Sì, vabbè, è una particolarità questa che... Adesso non credo che ci sia questa
tabella qua.
A parte i Boy Scout hanno rotto bellamente.
No,
però per ritornare al motociclismo antico.
Certo, però se pensiamo anche al business che gira intorno, no? Io preparando l'articolo che ho fatto sulla Gazzetta, ho visto che.
Ah, l'hai fatto tu?
Sì.
No, ho visto che comunque c'è porta in quelle due settimane. Cioè, ci sono
tutto il mondo,
50, cioè più del triplo degli abitanti che ci sono solitamente sull'isola. Cioè, quindi immagina alberghi, tutto quello che c'è dietro, no? E il viaggio per arrivare lì, perché non c'è un volo diretto, cioè, quindi bisogna già chi ci va deve essere proprio uno che vuole andare a vedere quella gara. Cioè,
infatti leggevo di agenzie di viaggio che faranno proprio in tabellone questo viaggio. Ti propongono vari pacchetti,
devi prendere due traghetti, non è neanche così semplice, cioè, non è che dici sali sull'aereo e arrivi là, no, devi proprio
costruire... Sai che a breve ti proporrò questa gita, no?
Io ci verrei volentieri.
No, è una bella gita.
Bene ragazzi, allora io direi che facciamo il primo stacco musicale, mettiamo due bei pezzi. Bene. Che sceglierà poi Sergio e l'ascolterete. E noi ci sentiamo subito dopo sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene.
A dopo.
A dopo. Ricordo ero solo un bambino, ci come ieri per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, a 100 celle le scritte skinhead. Le riste rapire nei nostri quartieri, sempre spalla a spalla, cresciuti così. Fuck on.
eccoci tornati dopo la pausa musicale. Siamo qui a parlare dell'Isola di Man, la Tourist Trophy con Sergio Marconi e la redazione torinese più odiata di Torino. Ecco, durante la pausa musicale stavamo un attimino parlando, no? Delle specifiche, no? Giusto, Sergio?
Sì.
Arriva un po' più sul tecnico della moto, no? Dato che tu sei un appassionato anche,
certo,
di motori, proprio a livello meccanico, giusto? Quindi dici anche un po' la tua, quello, le tue impressioni, un po' tutto quello che vuoi dirci appunto di questo, sulle
allora,
specifiche.
Diciamo in particolare su questo circuito, come casa costruttrice la fa da padrona la Honda, che è la marca che ha vinto di più su questo circuito qua. Abbiamo anche delle vittorie, anche Ducati ha corso inizialmente, per quello che mi ricorda la mia memoria, il 900 SS ha corso all'Isola di Man. Notizia nuova che adesso il nipote di Dunlop, che è quello che detiene il record di vincite, il nipote comunque non è uno da meno perché è al terzo posto, cioè ha vinto qualcosa come 23 volte, cioè. il suo team quest'anno è stato bloccato per via del Covid, però hanno chiuso un accordo con Ducati e quest'anno avranno a disposizione il Ducati Panigale con il V4S.
Beh, quella è una bellissima notizia per l'Italia.
In mano a un personaggio come questo qui,
esatto, quindi potrebbe arrivare a portare la vittoria.
Potrebbe avere dei buoni
risultati.
Bella
notizia questa.
Per quanto riguarda il record, invece, l'avevamo così un attimino accennato prima, è detenuto attualmente da BMW con 1000 RR, che comunque
bella moto,
via.
Stradale forse un po' meno, diciamo, no? Troppo pacioccata dal punto di vista elettronico, insomma, forse.
Sì, c'è tanta elettronica.
Su quella nuova, forse sicuramente quella della TT è un po' più.
Sì, sono, diciamo, le chiamano moto derivate dalla
se
serie.
Se le sventrano poi dopo.
Secondo me di serie c'è rimasto ben poco, via, ecco.
Sicuramente.
Posso aggiungere una cosa? Allora, il tracciato misura 37,73 miglia, che equivalgono a 60,720 km.
Sì.
Anche se per tradizione vengono dichiarati 60,606. Entrambi i numeri sono palindromi e quest'ultimo contiene tre volte il numero 6.
Il numero del diavolo.
Esatto. Quindi allora, questa corsa diventa ancora più intrigante perché è anche un qualcosa di esoterico, quasi,
certo,
quindi richiama molto il combattimento dei guerrieri con la morte. Allora, nel 1957, l'anno di Bob McLaren, sfonda il muro dei 100 miglia orarie di media sul giro singolo, 160,93. L'impresa che compie in sella a una gilera.
Cioè, sai, l'Italia aveva
noi italiani dobbiamo sempre metterci un po' il punto.
Certo, certo. Che poi erano moto, cioè Gilera, cioè se parliamo di cilindrate, adesso non mi ricordo cos'era, una 250 forse,
sì,
forse
sì,
correvano
Gilera
con il 250, ruote che erano come quelle che oggi magari usiamo sulle bici.
Due tempi?
250 bici, due tempi, okay. Sì. Sì, sì, all'epoca quattro tempi.
Non esiste. Sì, non c'era molto.
No.
Perché anche la 500 alla fine era due tempi,
500
nella 500,
nella
500 si chiamava MotoGP,
no, non si chiamava MotoGP, 500. Si chiamava 500,
era due tempi, pensa che giri
tempi. Beh, per quanto personalmente erano le moto motori che io preferisco,
esatto,
cioè, voglio dire,
sì, sì. Anch'io
che esplodono, inquinano tantissimo,
sì, sì.
Come piacciono a noi, sì, le moto belle inquinanti, consumano un sacco.
Esatto.
Allora, il TT dura in totale ben due settimane. La prima è dedicata alle prove, che si svolgono tutti i giorni nel tardo pomeriggio, mentre la seconda settimana viene dedicata alle gare,
sì,
che si svolgono in tarda mattinata e nel primo pomeriggio a giorni alterni. Queste sono indicazioni per voi che vorrete andare prossimamente a vederlo.
Sì, andremo.
Ma Tony, verrai anche tu, Sì, poi da buon DJ Marzullo fare le domande ai motociclisti poi, no?
Mi sono visto l'immagine di Tony col microfono che va a fare le prove.
Vedi Tony che ricorda il socio?
Scusi, socio.
Durante le prove i piloti prendono il via due alla volta, due. Ogni coppia a distanza di 10 secondi l'una dall'altra. mentre per la gara la partenza è singola, con i piloti sempre distanziati di 10 secondi l'uno dall'altro.
Esatto.
Il 1907 è l'anno
che ogni tanto poi si prendono anche.
Sì, sì,
ma... arrivano perché 10 secondi
è già pericoloso correre da soli. Immagino di partire tutti assieme.
No, no, sarebbe una catomba, cioè nessuno...
Ma allora, così adesso vabbè, chi ci ascolta forse non saprà che sei un amante della Ducati, è un Ducati, quindi sei un po' di parte, però qualche tua preferenza anche dal punto di vista ciclistico, appunto, che ti piace in particolarmente, hai visto moto che corrono all'isola di Man, che dici?
Ma allora, io attualmente ho una Ducati. Ho avuto un CBR 1000 Honda. Quando decisi di comprare quella moto lì, perché era una moto che vinceva, era una moto che funzionava.
E funzionava
bene.
Molto.
Ma io, se consideriamo che arrivavo da una Kawasaki, sempre di quella portata lì, perché era uno ZX9R, quindi vabbè, carburatori, poi l'altra era iniezione, quindi
sì, un po' di
cose diverse, però voglio dire,
bella carburatori,
carburatori sì,
altro fascino,
è inspiegabile, cioè, esatto. chi non le ha provate certe, esatto, cose non, le braccia che ti si strappano allora no, però voglio dire,
usavo le braccia che ti si strappano
io dico sempre, ci vanno per guidare quelle moto lì, devi mettere le manette attaccate ai manubri, perché
sbacchetti in tempo zero, diciamo.
Sono esplosive, ecco, specie quelle lì, quelle che erano carburatori, che sai, sotto coppia non andavano, poi come entrava in coppia, cioè, veramente ti strappava via le braccia. E appunto da quella moto lì sono passato a un CBR 1000 di nuova generazione, quindi parliamo degli anni 2000.
Iniezione,
i telai cominciavano a essere diversi, il motore era parte del telaio, invece prima c'era il telaio che supportava il motore, invece con l'evoluzione il motore è diventato parte del telaio, quindi molto peso in meno, maneggevolezza
in più,
certo. Cioè, io come sono salito su quella moto lì, ho detto cavoli, qua la tecnologia è andata avanti, certo. Parliamo di moto che si lasciavano 5 anni una dall'altra, cioè non è che stiamo parlando di...
Sì, è la concezione che era totalmente diversa.
Sì, sì, però hanno fatto un salto incredibile, cioè, ed è stata... E non, i controlli ancora non c'erano, neanche su quello lì, neanche sul CBR. Oggi ho provato, per dire, ultimamente ho provato moto con tutti i controlli, quindi controllo di trazione, ABS, questo. Ragazzi,
Mi comandare a spasso, diciamo.
Ma io è molto più facile guidare, ma è molto più facile anche andare forte. Cioè, nel senso che ti trovi ad andare a delle velocità senza che ti rendi conto di quello che stai facendo.
Quindi, dove in molti riuscirebbero ad arrivare, mentre prima c'era più selezione,
prima c'era più selezione. Ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe proprio approfondire. Che prima c'era più selezione, ma c'era anche più gavetta. I ragazzi, prima di cominciare, per dire, io parlo di me, la mia esperienza, prima di arrivare a guidare un 900 di cilindrata, sono passato da il motorino al 125, al 3,5, cioè anch'io ho fatto tutta la gamba. Cioè,
e adesso il 900,
adesso ci sono, non dico qualsiasi, che prendono la patente e comprano un 1000, salgono su moto da 200 cavalli senza magari aver hanno guidato il motorino, hanno preso la patente e prendono 200 cavalli. Cioè, io non avrei tutto sto coraggio.
Beh no, ma perché non avresti questo coraggio? Perché vieni da un mondo diverso, nel senso che da un percorso diverso, perché oggi, ma anche nelle auto è un po' così, perché tutti quanti oggi hanno una 500 Abarth che c'ha 180 cavalli, cioè, se tu prendevi una macchina di 180 cavalli negli anni 70-80, vedevamo, c'era uno turbo ad esempio, che c'era, per arrivare a uno turbo dovevi essere matto, oggi 180 cavalli la guida chiunque, cioè.
Certo, ma
quindi l'evoluzione sarà questa,
è anche cambiata la concezione.
Certo.
Cioè, adesso avere una moto da 200 cavalli fa figo, è uno status. Cioè, una volta la moto, la super bike che ci potevamo permettere era proprio perché noi era tutta gente appassionata. Cioè,
e faceva figo anche quello, però.
Faceva figo anche quello. Però dire, cioè, era tutta gente che comunque.
Soprattutto quello, direi.
Piaceva proprio andare in moto. Invece adesso tanti, qualcuno l'ho anche conosciuto, hanno la moto da 200 cavalli perché è figo avere la moto da 200 cavalli, ma non è un motociclista. Certo. Cioè, e quindi sono quelli.
Io sarei uno di quelli, ad esempio. Prendere la moto da 200 cavalli, ma non sono un motociclista.
ma sei.
Non la prenderei.
Ma sei uno che guida, però io ti ho visto.
Vabbè, ma le macchine una cosa, le auto una cosa, le moto un'altra cosa.
Ah, sì, comunque. Solitamente sono.
Puoi avere la percezione, cose, puoi avere la percezione delle cose, nel senso che comunque sai cos'è la guida, no? Un pochino. Che poi la devi adattare alla moto, che è diversa dall'auto, questo sicuramente sì.
Bene, ragazzi, io vedo Tony che è impaziente di dire qualcosa.
Sì, sì. Parlando di cilindrate e ritornando un po' alla storia, facciamo una piccola sintesi. Dal 1911 si corre sul Mountain Circuit, che prevedeva inizialmente due categorie: la Junior TT, riservata alle monocilindriche da 300 cc, e alle bicilindriche fino a 340 cc, la Senior TT, riservata a monocilindriche fino a 500 cc, e alle bicilindriche fino a 585 cc. A partire dagli anni 70 i team e i piloti iniziano a boicottare la gara perché è ritenuta troppo pericolosa, come certo. Ci dicevi tu. Certo. L'isola di Man rimane comunque una tappa fissa del moto mondiale fin dal 1976. L'anno successivo nasce il campionato del mondo Formula TT, dedicato alle derivate di serie. Per ridurne la pericolosità, gli organizzatori limitarono le cilindrate massime da 1000 cc a 750.
Scusa se ti interrompo, le case automobilistiche e motociclistiche non hanno mai visto di buon occhio vedere il proprio marchio legato a un incidente mortale.
Certo.
Questo non hanno mai digerito. Difatti le gare più pericolose sono state eliminate dai vari calendari anche per questo motivo, qui su pressione delle case automobilistiche e motociclistiche. Faccio questa parentesi perché quando dicono che le case non amano determinate corse, il motivo è questo, fondamentalmente.
I piloti amano la sfida e anche sfidare la moto.
Sono due cose
le
diverse.
Le case automobili invece guardano al profitto e quindi guardano.
E anche solo i team, anche alcuni team, perché i team comunque vivono di profitti anche loro.
Beh, la Dakar, ad esempio.
La Dakar.
C'è un giro di soldi che.
Ma scherziamo.
Che fa paura, cioè altro che calcio, altre cose lì.
Anche lì è un'altra di quelle gare dove infatti, sono morti tanti, certo.
Perché
cioè, pericoloso.
Per infatti l'hanno ridimensionata parecchio.
L'hanno ridimensionata anche per.
Non è più quella di una volta.
Non è più quella
anche
di
perché
volta.
Per quell'aspetto lì.
E non la corrono dove la correvano una volta.
Adesso
la chiamano. Cioè, infatti ci sono comunque meno vittime.
Meno vittime, certo.
Meno vittime e meno incidenti mortali, fondamentalmente.
E appunto, parlando di case appunto che vedono di buon occhio certe cose, se consideriamo quello che ho detto poco fa, cioè io comprai la Honda perché era vincente, no? Cioè, magari se la Honda, moto dove si ammazzavano tutti, non la comprava nessuno.
Esatto, sì, è quello.
Parlo di quando io avevo Kawasaki, c'era Yamaha, che non so se magari Euclide se la ricorda.
Quale?
L'ex Up, il Genesis, sì. 1100, che si ammazzavano
anche le RGV Gamma.
Le RGV Gamma era già una cosa
anche su
era già le RGV Gamma era un 500 bicilindrico
dei
tempi, no? Era una moto da corsa messa con la targa su strada, esatto. Vuol dire.
C'era anche il 250 che era.
Sì, c'era Suzuki 250.
No, sempre RGV Gamma 250 c'era anche.
L'RGV Gamma era Suzuki.
Sì, era Suzuki.
E anche Suzuki, esatto. 500.
Suzuki, sì.
Poi Yamaha faceva il 3,5. Vabbè, poi c'è stata Honda che ha fatto l'NSR, vabbè, 125. Poi c'è stata anche il 300. Cioè, comunque, voglio dire, moto da gara messe su strada. Cioè, e chi le aveva comunque. Ai tempi era gente che le sapeva dominare, certi cavalli.
Che all'epoca già avere un 125 erano delle belle moto, c'era la Mito, certo.
Io avevo una KZ,
no? Quindi chi prendeva un 125 una volta già prendeva la moto, anche l'NSR non era un granché come la Mito, come la Aprilia ad esempio, no? Però comunque erano moto già.
Parliamo di moto che facevano 160 km/h,
in mano
a dei sedicenni.
Quindi già
180 anni,
da 16 anni, 75, sì. Provavate a copiare, emulare quindi le geste
dei, erano molto vere, erano molto vere della
TT, sì, ma erano molto vere. Provavamo anche a mettere il ginocchio per terra, certo, con le ginocchiere per andare a giocare a pallacanestro, cioè,
vabbè, giusto, sì, sì,
non potevamo permetterci le tute.
bene. Allora, adesso di nuovo facciamo un piccolo stacco musicale e ci risentiamo sempre dopo lo stacco sulle frequenze di RBN Torino, attacco a Torino bene.
A risentirci.
A dopo.
corrotti, democratici, criminali. Vostro unico obiettivo è andarvi a portare il cazzo. Tra puttane e cocaina siete voi la nostra rovina. Ma non abbiamo tempo di ascoltarvi, sarete voi a pagare i danni. Mille volte dover cadere ma combattere, per starne in avanguardare la faccia della società. I potenti, ve lo giuro, inizieranno a tremare, perché hanno sperato il grido che nessuno si potrà fermare. Dai sobborghi di questa città, la gioventù non ne può più, e per questo si riprenderà, col sorriso sulle labbra e il braccio verso il sole. Siamo giovani e ribelli, e il futuro ci riprendiamo noi.
Tornati, ecco, siamo praticamente alla conclusione di questo speciale dedicato all'Isola di Man, al Turist Trophy, con il nostro Sergione e la redazione. E abbiamo parlato, abbiamo fatto una carrellata veramente, mi è piaciuto molto questa, abbiamo parlato anche delle tue impressioni, delle tue esperienze che hai fatto, e ovviamente abbiamo parlato del Turist Trophy. Come non citare però alcuni piloti?
Infatti,
cioè, perché comunque i piloti hanno creato un'icona appunto di questa gara,
e merito anche loro,
esattamente,
dai.
Perché
così. I centauri,
esatto. Quindi un attimino anche parlare appunto
dell'uomo che sale su queste moto,
cioè, no? Esatto.
Infatti partiamo con Joe Dunlop, che ha fatto 26 vittorie,
sì, diciamo che è quello che detiene ancora oggi il record, è quello che ha vinto più di tutti, e come famiglia, la famiglia Dunlop è quella che ha anche comunque ci ha lasciato di più,
ma dal punto di vista,
sì, anche dal punto di vista di umano, perché
delle vite,
sì, ci sono, il fratello è morto,
una guerra praticamente,
sì, sì. Se pensiamo che in un evento, durante le prove, è morto il fratello o il nipote è morto, e lui ha vinto poi la gara, cioè,
come essere, cioè, di marmo, perché poi, sì, sì, deve riuscire a essere,
cioè, staccare proprio tutti i pensieri, tutte, esatto, le cose, perché poi per correre devi essere super concentrato, esatto, perché sennò non riesci ad ottenere, no.
Sono quasi simili a quelli che uscivano dalle trincee, questi.
Ma se pensiamo che comunque è gente che fa quello di mestiere, quindi comunque correre con quella cosa lì in testa non penso che sia una cosa,
no,
terribile.
Ma secondo te, adesso ti faccio questa domanda qui, no? Cosa porta un pilota a spingersi nonostante il rischio comunque predominante? Perché non è una gara di Formula 1 o di Moto, cioè, vabbè, la MotoGP forse è più rischiosa della Formula 1, dove comunque sai perfettamente che se bocci, ok, no, lì sai perfettamente invece che se esci rischi comunque, cioè,
sì, sì.
Tu stai andando a fare queste ore e mezza, due ore, sono quanto, non so quanto dura una gara, quello dura?
Sono sei giri di 60 km. Sì.
Due ore, dai.
Neanche.
E comunque il rischio è elevato, è molto più elevato che una gara. Cosa spinge a livello proprio di testa e spirituale?
Guarda,
diciamo,
io ti voglio.
Qual è il rapporto, no, con la morte, guarda, anche lì, no?
Guarda, io non saprei dirtelo, però ti voglio rispondere con una domanda, no? Che cosa ci spinge a noi comuni mortali a fare, a volte, ad arrivare a prendere dei rischi sulla strada
per molto meno,
per niente, se guardiamo, cioè, perché noi a me è capitato personalmente di uscire la domenica mattina, andare a fare un giro in moto da solo e
rischiare di
trovarmi per strada che sembra che sto facendo una gara di MotoGP. Ma non lo so, però onestamente
sì, però lì è un rapporto costante, nel senso preciso ogni curva, ogni momento.
Sì.
Allora io, sì, io questa sì, mia domanda è un po', passami il termine, provocatoria, no? Sì. Perché comunque io, a me piace, l'ho fatto, non sulla moto, su altri ambiti, e comunque vabbè, magari non c'era il rischio che c'era sul viso animale sicuramente, però comunque so un pochino cosa si prova. Però la mia, secondo me, più che altro il rapporto che hanno queste persone qui, questa lucida follia, perché io la chiamo in questo, certo, modo, perché secondo me queste persone qui, questi piloti, non è che loro non sanno, ma loro oltrepassano quel confine lì e dicono bene, questo è quello che io devo fare, no?
Ma devono fare, se no non riuscirebbero ad essere.
E non ci pensano neanche.
Cioè, se tu
loro
guardi,
non pensano al rischio.
No, perché se no non sarebbero.
Perché se ci pensano è finita.
Già, è chiaro.
Ma io penso che, un mio parere, penso che un po' al rischio ogni tanto ti si abitui un attimo, nel senso che.
Sì.
Non lo so come spiegarti. A volte prendi la moto ti fai il tuo giro, come capita, le prime uscite dell'anno, no? Le prime sbacchettate che ti dai con la moto, un attimino dopo qualche mese ti dici
ti viene il
caghi addosso,
ti parli
sì, uno per la moto, uno per te, ci sono più di una serie di cose. Poi con i mesi che vai avanti è matematico che la moto ti parta molto di più. Tante volte ti parte, chiudi il gas, vai, scali la marcia e riparti.
Certo.
Secondo me è anche una questione molto di abitudine. Poi loro sono arrivati a un livello tale che
sei una macchina, se consideriamo con le tecnologie che ci sono oggi, no? Io vedevo ultimi GP che ho visto, no? Con le tecnologie che ci sono oggi, cioè fanno vedere delle immagini dove magari fanno vedere delle sequenze di giri dello stesso pilota e passa sempre nello stesso punto,
certo.
Fanno 20 giri, questi piloti qua fanno 20 giri.
Beh, quella è l'ambizione di ogni pilota,
sì,
passare sempre.
Sono 20 giri e passano con la ruota sempre
al millimetro.
C'è da dire che sull'isola di Man, secondo me, come dicevo prima, è completamente diverso.
È diverso perché è diverso.
È il marciapiede, cioè lì hanno il cordolo.
Sì, sì. Tanti, ma anche lì hanno i riferimenti.
Certo.
Cioè, lì per dire se.
Marciapiede che spigono leggermente. Però loro lo tagliano in quel punto preciso. Cioè.
Sicuramente non è un cordolo, ma un marciapiede.
No, è una pista. è una pista a tutti gli effetti. Non ha le vie di fuga, ma è una pista. Per i piloti è una pista con i suoi riferimenti, con le sue cose. Se poi lì quello che c'è, appunto, il rischio è che appunto le condizioni meteorologiche,
certo,
le condizioni
moltissimo.
Fanno molto la differenza, perché essendo appunto un'isola, quindi quello lì è imprevedibile, quella cosa lì. In pista, voglio dire, se la giornata è buona e si gira bene, voglio dire,
si gomma bene la pista, ti
poi anche le gomme, cioè certo. Nel Tourist Trophy non è che usano gomme che ti dà la casa come
un
MotoGP, certo. Dove c'è
anche le Superbike stesse, anche le Superbike stesse
non sono le stesse gomme, cioè. E quindi bisogna adattarsi un po' a tutto, ecco. E lì secondo me il pilota è quello che fa tutto, via.
Sì, assolutamente
è quello.
Beh, però è quel tipo di motociclismo eroico, mitico e
certo.
Romantico che
ma se non sei così,
no?
Non lo fare, cioè devi proprio essere con la testa e con come
sono fascisti dentro, dai.
Bravo.
Sì.
Si poteva dire.
Sì, certo che si può dire.
E andresti mai a fare un giri?
Lo fai?
Domande.
Lo faresti, dico?
Io lo farei, ma lo farei chiaramente con l'ambizione di arrivare a fare quei tempi lì.
Perché siamo malati con la testa.
Siamo malati nella testa, ma mi piacerebbe essere almeno l'ultimo. Sarei già contento. Tornando a questo, appunto, bella questa domanda qua, perché durante le due settimane, se noi consideriamo che ci sono, ho letto intorno ai 50.000
spettatori
che vanno lì e li fanno girare, cioè in moto, li fanno girare in moto nel
circuito,
nel circuito.
Sì, sì.
Mentre sono in pausa con le prove, e leggevo di incidenti, perché poi puoi capire quando entrano tutti, ti fanno prendere la mano, sai. Entriamo io e te, ci facciamo male sicuro.
Certo. Io ho molta paura di questa cosa. Ho paura di me stesso.
Certo. Cioè, tu immaginati 50.000 disgraziati.
Io vengo col carpo. Non ci sto dietro perché lì gli allunghi
però lo fanno. Sì, sì, fanno girare. Carino, fanno girare. Sì, sì. Deve essere
un po'.
Ci va per. Ma... sono belle cose, sono belle esperienze. Esatto.
E il tuo pilota mito di queste gare chi è? Ce la puoi raccontare? Ricordo particolare.
Guarda, il mio pilota mito rimane Dunlop, non perché è il primo, ma è perché è proprio quello che ci ha messo proprio.
Ha interpretato al meglio, diciamo, la figura del.
Non ha mai mollato questo evento, ecco, è uno di quelli, è un paladino di questa. Di questo. E quindi rimane lui. Poi gli italiani, il nostro mitico Giacomo, rimane sempre.
Che poi me lo ricordavo più un computer, Giacomo Lagosini. Vederlo.
Ma come stile, sì. Sì. Come stile, diciamo che come stile è sempre stato un signore, cioè nel senso che era uno molto calcolatore, cioè un professionista vero, cioè nel senso che nella messa a punto, nello sviluppare la cosa era uno molto, molto, molto attento. Uno stile di guida, uno stile di pilota che io personalmente non amo, cioè io per farvi capire sono uno di quelli che posso sembrare controcorrente, però
che si stoner, dai.
No, parliamo di gente un po' più anziana. Tifavo molto per Lucchinelli.
Cioè,
ha vinto pochissimo, però era uno di quelli che a me come dicevamo prima è un grande, perché questo qua saliva in moto, la moto poteva essere gialla, verde, blu, sì, cioè lui saliva in moto e andava, scendeva e andava con le donnine, perché
fantastico, non vediamo difetti in tutto ciò.
Infatti, immaginare appunto Giacomo Lagosini computer entrare in una gara del genere, in un mondo del genere, sembra una cosa allucinante, no? Cioè Giacomo, si trasformava, cioè proprio passare
no,
da...
beh, ma lui era un professore, ha vinto 10 volte, cioè, infatti, se ha vinto 10 volte
in un percorso del genere
vuol dire che poi
si sta prendendo e inizia a prendere vita
disturbatori nella trasmissione.
Si è vinto 10 volte perché comunque ha vinto grazie al suo essere professionista in questo modo.
Bene, io direi che possiamo chiudere questo speciale dedicato all'Isola di Man. Ringraziamo Sergio per la disponibilità e le sue parole. E niente, vi lasciamo al prossimo venerdì con un nuovo speciale che decideremo, anzi non sappiamo già, ma non lo
li lasciamo un po'
sul esatto. Spiro, non è che possiamo. E grazie a tutti, grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a voi e grazie a tutti. Ciao.
Un saluto da DJ Tariscar
e un saluto da Tony.
Un saluto da DJ Paolotti dalla Web Radio Colpevole, Pericolosa, Intransigente.